Eccoci di nuovo, siamo alla quinta slide. Alla quinta slide, al punto B, voi vedete scritto che il legame descritto nella teoria delle relazioni oggettuali viene così definito come qualche cosa nel quale l'altro, se parliamo di due membri della coppia, è l'oggetto della nostra proiezione, il contenitore trasformativo delle nostre parti scisse e proiettato. L'utilità di questo meccanismo nella dinamica della coppia è molteplice, ovvero sia permette di comunicare, di controllare, di attaccare l'altro nelle parti rimosse o scisse del sé, favorendone anche in senso positivo il loro sviluppo e la loro messa in atto. Cosa vuol dire tutta sta roba qui? Che cerco di semplificare perché sennò diventa qualche cosa di assolutamente complesso, anche da concettualizzare, perché la teoria delle relazioni oggettuali fa parte del filone psicologico, psicanalitico, però insomma non è questo il momento o il tema delle nostre riflessioni. Ma in altre parole, con queste due definizioni che vi ho letto e che ritrovate appunto nella slide, si fa riferimento a che cosa? Si fa riferimento al fatto che fra i due membri di una coppia, quando quindi c'è un legame autentico, non parlo, sottolineo la parola autentico perché è qualcosa a cui io tengo molto, nel senso che l'autenticità non vuol dire volersi bene a tutti i costi, che è un ingrediente importante del funzionamento della coppia, sicuramente sì. Non vuol dire idealizzare l'altro o l'altra per quello che rappresenta. Quando parliamo di legame autentico, parliamo di un legame che si va via via consolidando tra due persone ed è un legame che continua a maturare nonostante il fatto che ci confrontiamo con parti di noi stessi e dell'altra persona che a volte non ci piacciono e che tuttavia rappresentano sicuramente un elemento sul quale riflettere insieme, sul quale anche continuare a costruire qualche cosa di buono. Parlo naturalmente, ecco, e su questo voglio fare ulteriori puntualizzazioni. Scusate se faccio tante puntualizzazioni, però non vorrei essere frainteso. Quando faccio riferimento al fatto che una coppia che si vuole autenticamente bene è una coppia che accetta, che riconosce le parti altre da sé del proprio partner o della propria partner, non significa assolutamente dire che mi va bene tutto quello che l'altro o l'altra porta all'interno della coppia. Cioè, mi spiego, quando parliamo di funzionamento della coppia, ci attestiamo sempre sul fatto che appunto il funzionamento di entrambi i membri sia un funzionamento che si gioca su aspetti sani della coppia, ovvero sia che un legame diventa autentico quando accetto l'alterità dell'altro, ma non quando faccio da complemento amplificatore alla patologia dell'altro. Sono due cose molto diverse. Ci sono, per esempio, dei legami di coppia, soprattutto legami di coppia patologici, molto patologici, che poggiano proprio su questi meccanismi, che che rischiano di diventare molto dannosi e distruttivi per entrambi i membri della coppia. Quindi quando parlo, e lo ripeto, scusatemi se sono logoroico in questo, ma ribadisco che non voglio essere frainteso, quando parliamo di accettare l'alterità dell'altro, vuol dire che accettiamo le parti più evolute e le parti regressive, ma non facciamo da amplificatore assolutamente agli aspetti patologici dell'altro. Ed è questo uno degli elementi sui quali a volte capita, e nella mia attività di lavoro con le persone, mi è più volte capitato, soprattutto trattando, occupandomi, io come ben sapete, di minori in grosse difficoltà, in grosso disagio, mi è capitato più volte di incontrare funzionamenti di coppia che non erano per nulla autentici, nel senso che vi ho detto io, ma si fondavano su aspetti patologici dell'uno e dell'altro, per cui la coppia era molto ben incastrata da questo punto di vista e funzionava. La nascita di un figlio ha slatentizzato assolutamente tutti i loro aspetti patologici e quindi il lavoro era quello di aiutarli in qualche modo a prendere consapevolezza di quelle che erano le parti più malate che mettevano in gioco nel rapporto di coppia e mostrar loro come queste parti malate o queste parti disfunzionali, se non vogliamo usare la parola malate, venivano proiettate nella relazione, utilizzate e proiettate poi nella relazione con il figlio, creando assolutamente quello che Meltzer appunto chiama seminare ansia persecutoria e anzi, trasmettere ansia persecutoria e seminare disperazione. Ecco, per cui attenzione bene. Se però pensiamo a due soggetti sufficientemente integrati, ecco che nel legame di coppia noi molto spesso facciamo delle proiezioni, chiediamo all'altra persona di aiutarci ad elaborare tutta una serie di parti più immature, le cosiddette parti scisse, no? Proiettiamo tutta una serie di aspettative, tutta una serie di desiderata. Ecco, l'importante è che poi la coppia abbia modo e tempo, ritirandosi, come si diceva prima, nella propria intimità, di digerire questi elementi e di, nel processo elaborativo di questi elementi, renderli elementi creativi della coppia, quindi elementi sui quali la coppia possa costruire qualche cosa di buono. Lascerei tutto l'aspetto relativo all'identificazione proiettiva, ai meccanismi primitivi, alle scissioni, alle regressioni, a questi elementi qui che ritrovate nella slide, che però meritano un approfondimento vis-à-vis. Con un audio video è difficilissimo, creerei solo tanta confusione, per cui abbiate la pazienza di soffermarvi solo sui primi due punti che vi ho appena letto, nei quali appunto si evidenzia il fatto che all'interno della coppia la funzione è anche quella di poter digerire ed elaborare le parti immature di entrambi i membri della coppia, rendendole però elementi creativi del funzionamento complessivo e non come elementi di immobilismo o come difese alla possibilità di una relazione con la realtà esterna. Arriviamo alla sesta slide. Che mi sembra interessante, e cioè si dice che è importante che all'interno della coppia avvengano continue oscillazioni tra momenti di identificazione con l'altro. Io mi identifico a te per quello che tu rappresenti, per quello che tu sei, per me, ma nello stesso tempo c'è bisogno che anche io mi differenzi da te. Cioè che come coppia sappiamo stare insieme, identificandoci l'uno all'altro, ma nello stesso tempo sappiamo anche vivere, prenderci dei momenti di, qui si usa il concetto di differenziazione, noi semplifichiamolo, di autonomia, in cui c'è anche uno spazio per me fuori dalla coppia. Spazio per me fuori dalla coppia non vuol dire qui naturalmente che mi sollazzo con relazioni alternative tanto per dar vivacità alla mia coppia, che è purtroppo invece è uno degli elementi abbastanza presenti oggigiorno, ma piuttosto quello di potermi anche pensare in termini progettuali, in termini professionali, in termini anche amicali, perché no, di relazioni amicali che vanno fuori dalla coppia e che mi permettono però di pensarmi e di percepirmi come una individualità, come un individuo che è capace di stare nella coppia e di portare dentro la coppia tutta una serie di elementi propri di creatività, ma nello stesso tempo anche di pensarsi separato, individuato, differenziato. Non possiamo, per creare una coppia sana, continuamente percepirci come fusi l'uno all'altro, perché altrimenti la coppia non ha futuro. Questo è difficile un po' da spiegare, perché quando si parla di differenziazioni, no, entrano in gioco a volte nelle coppie molte paure. Se io mi differenzio troppo dall'altro lo perdo, oppure se mi differenzio troppo dall'altro magari trovo un'altra persona, oppure se mi differenzio troppo dall'altro vuol dire che non gli voglio bene. Non è così, non è assolutamente così. Se mi differenzio dall'altro, io sperimento me stesso in una dimensione anche individuale che può creare invece arricchimento nella coppia e non separazione nel senso di rottura o di lutto. Questi elementi sono estremamente importanti dal mio punto di vista, in particolare per quelle coppie che o non hanno figli e quindi c'è bisogno di compiere continue oscillazioni tra identificazioni e differenziazioni, perché se rimaniamo troppo identificati l'uno all'altro e non c'è una generatività nella coppia per scelta, per mille ragioni, se però non c'è una differenziazione della coppia, il rischio è quello che la coppia poi imploda e quindi le persone si sentano assolutamente soffocare l'una dall'altra e quindi non ci sia evoluzione di nessun tipo, tutti e due i membri della coppia rimangono lì dove sono. Ma è anche molto importante sperimentare questi continui momenti di identificazione e di differenziazione anche per quelle coppie che hanno figli o che decidono di avere figli, perché la presenza di un figlio ti richiede che tu consideri tuo figlio come altro da te e quindi sia capace di un'identificazione molto intensa col tuo partner o con la tua partner, e anche però sia possibile prevedere momenti di differenziazione, cioè hai bisogno anche di a un certo punto come dire ricaricare un po' le pile, no? Perché poi nella relazione con i figli diventa molto importante che una persona possa, un genitore possa anche sperimentare questi momenti di differenziazione dalla coppia e dalla propria famiglia, per poter portare poi nella relazione col proprio partner o con i figli elementi di creatività, elementi sani, elementi funzionali, elementi di fluidità di relazione, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, nelle coppie senza figli l'oscillazione tra identificazione e differenziazione è estremamente importante, ma lo è altrettanto anche per le coppie che hanno figli. E quindi si dice, attenzione bene, dobbiamo sempre aver presente che il partner, il nostro partner, la nostra partner, è qualche cosa che sta fuori di noi. quando si dice come una parte esternalizzata di se stessi, è qualche cosa che sta fuori di noi, è qualche cosa che sta fuori di noi che rappresenta delle parti di noi stessi, ma è anche un oggetto, e qui il termine oggetto penso che ne abbiamo parlato più volte anche a lezione. Qui oggetto non ha un'accezione negativa, non vuole svilire nulla e nessuno, non vuole essere qualche cosa, assolutamente no. Oggetto si intende è un soggetto, un individuo diverso, altro da me, con cui necessariamente confrontarsi. E penso che questa slide sia abbastanza chiara. Identificazione, differenziazione, l'altro, l'altra rappresenta una parte di me, fuori da me, però, attenzione bene, è anche una parte molto diversa da me e questa diversità va sempre tenuta in considerazione. E arriviamo alla slide numero 7. Allora, e questa slide numero 7 mi sembra altrettanto interessante ed importante, nel senso che si parla di membrana diadica. Cosa sarà mai questa membrana diadica? Partiamo dalla lettura della slide, così poi posso spiegarvela. Ogni coppia e anche ogni famiglia è delineata da una membrana che, come se fosse una pelle, ha tutta una serie di funzioni, che sono quelle di contenimento, di conservazione, di individuazione, si usa anche il termine di paraeccitazione, di collegamento di diverse categorie di sensazioni in uno spazio personale comune, di sostegno all'eccitazione sessuale e di ricarica libidica della coppia. Quindi, cos'è la membrana? È proprio una membrana psichica, una membrana che si crea dall'incontro di due persone, ma che, come se fosse una pelle protettiva, ha proprio una funzione di protezione, contenimento, conservazione del funzionamento della coppia. Come si forma questa membrana? Questa membrana nasce dall'incontro tra mondi esterni ed interni dei due partner, e qui entra in gioco tutto il discorso della coniugalità, che in altri termini, con altre parole, Simona Gentieri fa nel suo terzo capitolo. Cioè, due persone si incontrano, ciascuno ha una sua storia, e si porta dentro che cosa? Si porta nella coppia la sua storia di individuo vissuta fino a quel momento. In particolare, dentro una coppia, che cosa ciascuno di noi porta? Le proprie storie all'interno della propria famiglia d'origine. E questo è il primo elemento. Cioè, ciascuno di noi, nel costruire una coppia, porta dentro di sé e poi successivamente nel legame di coppia che cosa? Tutto quello che lui ha vissuto nella propria famiglia d'origine. E l'idea che si è fatto delle relazioni familiari che ha avuto con i suoi genitori, con i propri fratelli, se ne ha avuti di fratelli, ma anche con la percezione che lui o lei hanno avuto della relazione di coppia dei propri genitori. B. La membrana è definita anche da fattori interni, che sono ideali comuni o progetti precodificati. Gli ideali comuni, che sono qualche cosa che noi andiamo via via, a condividere, a costruire e a definire col nostro partner all'interno della coppia. Quindi la membrana della coppia è qualcosa di molto protettivo, di molto contenitivo, di molto importante dal punto di vista del funzionamento della coppia, ed è costituita ed è definita questa membrana dalle nostre storie familiari individuali e da ciò che dentro la coppia ciascuno di noi si porta e ciascuno di noi nel rapporto con l'altra persona va via via definendo in termini di ideali e di progetti. Si dice ancora, la membrana di Adica è assimilabile ad un'area transizionale, intensamente vestita e trasformata dalle proiezioni di ciascuno. È uno spazio potenziale di creatività che permette di accettare e sperimentare la fusione somatopsichica essenziale alla coppia, come nel rapporto sessuale, e lo sviluppo di modalità regressive che solo specifiche strutture relazionali possono attuare in modo fisiologico. E mi fermo anche qui per spiegarvi questo concetto che è molto importante. Allora, in definitiva, se dovessimo rappresentarci questa membrana di Adica con funzioni protettive e contenitive, come ce la immagineremmo? Come un'area transizionale. Allora, il concetto di area transizionale o spazio transizionale è un concetto che deriva dal lavoro di Donald Winnicott, il quale aveva parlato appunto di spazio transizionale e di area transizionale, che è proprio transizionale, vuol dire di transizione, di passaggio. Di passaggio a che cosa o verso che cosa? Beh, è quell'area che permette in qualche modo di far entrare la realtà esterna o di lasciarla fuori. Si dice che è appunto un'area, questa di cui stiamo parlando, l'area transizionale, assimilabile come concetto alla membrana di Adica, che è molto investita e trasformata anche dalle proiezioni di ciascuno, cioè qualche cosa su cui ciascun membro della coppia, quando è in coppia, investe. È uno spazio di grande creatività, perché è qualche cosa che nasce dall'incontro da due persone. È qualche cosa che, come abbiamo detto sopra, si basa sul contributo che entrambi i membri della coppia portano come individui a sé e come individui membri della coppia, quindi in termini ideali, di progetti condivisi, costruiti insieme, eccetera, e quindi è qualche cosa nel quale si può sperimentare creatività, si può sperimentare regressione, si può sperimentare fusionalità, si può sperimentare affettività. Quindi è per quello dicevamo prima, una coppia è qualcosa di nuovo, vi ricordate? Abbiamo detto, è un elemento in più la formazione della coppia, in più rispetto alle singole individualità che compongono la coppia. Certo, in questo senso, nel senso che due persone si mettono insieme, condividono percorsi, progetti comuni, condividono storie, che fino a quel momento avevano a che fare con le proprie individualità, con le proprie esperienze maturate prima del costituirsi della coppia, e vanno a costruire che cosa? Un elemento nuovo, una coppia che ha la possibilità di proteggersi dall'ambiente esterno, non nel senso che si difende dall'ambiente esterno, ma capace di costruire una sorta di pelle che lascia la realtà entrare, ma può decidere anche di lasciarla fuori nei momenti in cui c'è bisogno di sperimentare fusionalità, sessualità, intimità, affettività. E quindi in questo senso noi diciamo che la relazione di coppia è il terzo rispetto alle singole individualità che vanno a comporre la coppia medesima. Spero di essere stato chiaro. Mi fermo col secondo file audio per poi riaprire il terzo file audio alla slide numero 8.